poliziotti sono arrivati dall'autostrada a 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav. Radio Notav.
Lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando le statali.
Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera, sul 86.
Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas. Che guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato, sole baleno.
.105/250 Radio Blackout. Come ogni giovedì inizia ora la trasmissione Radio Notav dalla 1 alle 14.30. Come ogni giovedì 105/250 Radio Blackout, Radio Notav va a iniziare con una nuova trasmissione. Ricordiamo, trasmettiamo in diretta dallo studio mobile di Bussoleno Valle di Susa. La trasmissione è ascoltabile oltre che sulle frequenze di Radio Blackout in streaming dal sito stesso della radio, radioblackout.org/streaming.
E vi ricordiamo il numero di riferimento, il numero di cellulare che serve sia per interagire con la nostra trasmissione che per il servizio CISTI Viaggiare Informati, 334-8825-117, per tutte le forme di comunicazione.
E invece ricordiamo il sito internet della radio, radioblackout.org, per scaricare i podcast e le interviste realizzate durante la mattinata informativa, anche se in questo periodo già estivo abbiamo qualche buco nella programmazione. E invece il sito radionotav.info, dove anche lì potrete trovare podcast e interviste scaricabili sia per quanto riguarda la trasmissione intera sia per quanto riguarda ogni intervista che andiamo a fare, e troverete anche alcuni materiali inediti che durante la trasmissione non riusciamo a trasmettere. E allora, in diretta dai microfoni qui nello studio di Radio Blackout di Radio Notav, in diretta dalla Valsusa, da Bussoleno, ricordiamo appunto di nuovo il nostro numero di telefono, il numero di contatto per quest'ora e mezza, che è il 334-88-25117. Iniziamo questa trasmissione innanzitutto con dei saluti, saluti che come spesso vanno alle persone detenute o private della libertà o sottoposte a misure di sorveglianza, misure cautelari, salutando in particolare Antonio, l'ultimo dei sei arrestati per la resistenza avvenuta a un controllo delle forze dell'ordine, che si trovava al carcere delle Vallette in una carcerazione che non era assolutamente dovuta, perché c'erano già tutti gli estremi per essere inviato ai domiciliari già da parecchio tempo, ma i giudici, probabilmente sotto pressione delle forze dell'ordine che si sono legati al dito questo evento, rifiutavano con continue scuse, continui perditempo, il trasferimento ai domiciliari. Antonio, ne parliamo particolarmente perché si è sottoposto a uno sciopero della fame durato quasi 15 giorni, 14-15 giorni, ha perso vari chili, ma sta bene e quindi comunque lo vogliamo salutare e vogliamo anche ringraziare per la prova di resistenza che ha fatto, prova di resistenza che ha a che vedere anche con quanto parleremo più tardi, cioè un corteo, una manifestazione, una passeggiata che dal presidio di Venao si sposterà in direzione della Clarea, anch'esso voluto e nominato in nome della libertà di movimento e quindi contro anche l'asfissiante presenza delle forze dell'ordine in valle. Ora stiamo stabilendo anche una diretta telefonica, un contatto per parlare con alcuni dei promotori di questa manifestazione e nel frattempo mandiamo ancora un pezzo musicale e ci risentiamo presto. 1, 2, 3. Ed ecco, appunto, dicevamo di questa diretta telefonica. Abbiamo il telefono con noi Francesco del Comitato di Lotta Popolare, che ci parlerà un po' di quali sono i principi che hanno visto nascere e maturare questa manifestazione, innanzitutto iniziando con quello che è il programma per la giornata, che inizierà abbastanza presto nel mattino. Francesco, vediamo se ti sentiamo.
Pronto, ci senti?
Francesco? Abbiamo dei problemi, quindi mettiamo un attimo ancora di musica. E rieccoci di nuovo al microfono. Francesco, ci senti adesso?
Sì, vi sento.
Ecco, niente, come dicevamo prima, volevamo sapere qualcosa di più riguardo a sabato, quali sono gli orari dell'appuntamento, quali sono le motivazioni che hanno ispirato questo nuovo corteo.
Sì, allora, l'appuntamento alle 10 al presidio di Venaus, diciamo che il corteo si svolgerà durante tutta la giornata, partendo da Venaus verso il sentiere di Chiomod, della Valtarea, quindi ci sarà una partenza a piedi, una sosta a Giaglione per il pranzo, per poi avvicinarsi al cantiere, appunto arrivare alla recinzione. Una marcia popolare che è voluta in questa fase estiva di apertura un pochettino del campeggio dopo la meeting, che diciamo aprirà le varie iniziative estive, e con una partecipazione ci auguriamo buona, quindi una composizione di valle che vuole, diciamo, riaprire l'agibilità verso il cantiere e verso quei territori che solitamente sono militarizzati e difficili da avvicinarsi, quindi diciamo un modo un po' tutti assieme per ritornare lì.
Sì, quello che volevamo sapere quindi è una iniziativa che si dirige sia alle persone in valle, sia una chiamata anche alle persone che sono solite frequentare il presidio, da quanto capiamo. Appunto, l'appuntamento sarà presto durante la mattinata, quindi si prevede alle 10, quindi si prevede evidentemente una giornata anche abbastanza lunga, o forse ci sono altre motivazioni, non so se ci vuoi spiegare.
Sì,
meglio.
Sì, diciamo che il discorso di partire alle 10 è per potersi prendere tutto il tempo necessario per poter arrivare al cantiere utilizzando le strade, i sentieri, quindi riuscendo insieme a fare un percorso che sicuramente non è breve, però è comunque un percorso fattibile, e appunto con un bel po' di ore durante la giornata ci possiamo tenere questa possibilità aperta di comunque arrivare, volendo arrivare tutti quanti alle recensioni.
E il fatto di intitolare la giornata La libertà di movimento supponiamo che sia dovuto al fatto che più volte ultimamente hanno bloccato le marce ben prima di, anche di cioè nei dintorni di Giaglione, quindi ben lontano dal cantiere, quindi mi sembra che anche l'accento sia spostato non solo alla Clarea ma a un discorso più generale.
Sì, assolutamente, cioè quell'area risulta ad oggi militarizzata, e ogni volta che comunque c'è una marcia, comunque una mobilitazione che è leggermente più numerosa diciamo del solito avvicinamento al cantiere per una cena piuttosto che per un presidio, l'area viene interdetta, bloccata, e risulta difficile muoversi, sono posti di blocco e tutto qua. Partendo insieme a piedi vogliamo rompere questo tipo di atteggiamento, questo tipo di divieti che è inaccettabile, e diciamo riprendere un pochettino l'iniziativa sul cantiere dopo le varie marce che ci sono state in valle, le mobilitazioni, diciamo vogliamo riaprire nella fase estiva questa possibilità qua. Sembrava giusto farlo appunto tutti assieme e provare con una giornata popolare a segnare questo passaggio qua, riaprire il discorso cantiere, riaprire il discorso delle mobilitazioni, della libertà di movimento, sia di movimento inteso come mobilità che ci si può muovere, sia di movimento come iniziativa politica del movimento notav che ritorna lì dove il problema c'è, esiste e si sviluppa.
Va bene, ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere cercheremo comunque di rilanciare l'iniziativa durante la trasmissione, e appunto se non vuoi soffermarti altrimenti ti possiamo salutare.
Va benissimo così, grazie mille allora.
Va bene,
ciao.
Allora ci vediamo sabato.
Ciao.
C'è qualcosa che fa ritorno.
Chinese man record.
Ebbene, allora, libertà di movimento che crediamo di interpretare in un, ma d'altronde anche Francesco l'ha ribadito, interpretare in un senso molto più ampio, nel senso la libertà di movimento sicuramente per tutte le persone che abitano e vivono nell'area di Chiomonte, che si vedono da oramai da anni completamente bloccati da continui controlli e da una militarizzazione del territorio molto, molto importante, molto massiccia, molto invadente, e anche la libertà di movimento dei popoli, delle persone. Insomma, la scorsa settimana al CES è stato presentato un video che parla proprio della questione dei migranti a Ventimiglia, insomma, il movimento Notav l'aveva già intuito e anche ne aveva anche ampiamente parlato già da molti anni. Insomma, un mondo che parla di libertà di movimento ma solo quando si tratta di merci, ecco, le merci vanno avanti veloci, devono andare avanti veloci, quando invece si tratta dei movimenti delle persone cominciano ad esserci diversi tipi di difficoltà, no? Un esempio appunto di questi giorni è il fatto che Schengen, per esempio, nell'area della Francia è bloccato, ma non per tutti, è bloccato per quelli che non sono comunitari, ovvero che hanno in qualche modo i documenti non in regola per essere considerati cittadini europei. Ha fatto molto scalpore ieri e l'altro ieri la notizia che al confine del Brennero avrebbero schierato dei carri armati, 750 uomini dell'esercito, per impedire dei passaggi, appunto, anche in questo caso di migranti che escono dall'Italia e se ne vanno, cercano di andare in altri paesi europei. Una notizia che poi si è rivelata una bufala. Curiosissimo, ieri sul Rai News della sera diceva: ma questi annunci sembrano quegli annunci tanto roboanti che cominciano a girare i giorni prima delle elezioni. Ecco, quando la lucidità dei giornalisti quando si tratta di analizzare cosa succede negli altri paesi. Insomma, noi qui in Italia di annunci roboanti di questo genere ne abbiamo sentiti a tonnellate, però in questo caso i giornalisti non erano così lucidi e precisi nell'indicare che forse tutte queste parolone erano semplicemente uno spot elettorale per i pochi che oramai vanno a votare. Ricordiamo, in Francia meno del 40% degli aventi diritto ha votato, quindi una rappresentanza anche a livello politico veramente ridicola e che dovrebbe essere messa nell'ordine della loro illegalità come un dato da dover discutere. Insomma, com'è che un governo si regge su un'adesione popolare che non arriva neanche appunto il 40% degli aventi diritto, quindi figuriamoci poi quanti sono quelli che non ne hanno diritto. Ma a questo proposito, prima discutevamo con Giobbe anche del fatto che i meccanismi così di circolazione delle merci in realtà hanno anche delle conseguenze collaterali molto, molto pesanti, lo vediamo proprio qui in Valle di Susa in questi giorni, per esempio con l'avvertenza della Savio, no? Molto pesanti anche sulla produzione, proprio sul modo in cui sta cambiando la produzione, la globalizzazione e la velocità di trasporto appunto delle merci, ma non degli uomini.
E infatti nei giorni scorsi un presidio permanente di fronte ai cancelli della Savio ha progressivamente bloccato la parte della produzione e poi anche la parte amministrativa della ditta divisa in due parti, una parte di amministrazione e progettazione e una parte invece produttiva, una parte di realizzazione dei prototipi e della componentistica per serramenti, di questo si occupa la ditta, che negli ultimi 10 anni è andata progressivamente riducendosi e anche delocalizzandosi, cambiando l'amministrazione, il gruppo dirigente dell'impresa, cambiando e adeguando a quelli che sono i nuovi standard competitivi internazionali e globalizzati, cambiando appunto gli amministratori delegati, e c'è stato un cambiamento progressivo anche nella struttura della ditta e nelle logiche della ditta che in passato è ricordata come una ditta comunque particolarmente attenta, particolarmente attenta ai lavoratori e anche ai loro diritti. Bene, piano piano la ditta è stata anche lì scarnificata, è stata in parte delocalizzata la produzione in paesi esteri, vicini e anche lontani, questo per competere con quella che è una sempre maggiore competitività richiesta appunto alle aziende, maggiore competitività che si basa appunto sulla possibilità di produrre lontano delle merci, di farle poi arrivare andando a cercare in giro per il mondo i luoghi dove la produzione costa meno o le restrizioni dal punto di vista lavorativo, ambientale sono meno economicamente gravose. Quello che succedeva all'Italia negli anni 70, 80, forse fino anche agli anni 90, per esempio con la produzione del chimico, ricordiamo il nord Italia come zona di produzione del chimico, dell'industria chimica per tutta la zona dell'allora Europa. L'Italia, diciamo, entrando a far parte sempre in maniera più consistente, adeguandosi alla zona euro, ha a sua volta delocalizzato in giro, e il TAV, le grandi opere, le infrastrutture sono funzionali a questo progetto, a questo tipo di organizzazione sociale, economica e produttiva, per cui oggi noi vediamo ditte come quella Savio che vanno a chiudere o vanno a eliminare la produzione, a eliminare questa manodopera, come tante altre, proprio come il portato di un lungo processo di trasformazione che proprio è iniziato forse negli anni 90, negli anni in cui cominciava appunto la lotta contro il TAV, e ricordiamo c'era anche la lotta contro la privatizzazione delle ferrovie, una lotta che forse non è direttamente collegabile a quella del movimento No TAV, eppure ne rappresenta gli albori, perché il progetto TAV effettivo è avvenuto proprio in quegli anni in cui appunto si passava da una gestione diciamo di un certo tipo delle ferrovie a poi a delle aziende private con i loro interessi. Ricordiamolo, il movimento, il tunnel di base della tratta Torino-Lione farebbe parte di un corridoio molto più grande, che guarda caso mette in collegamento zone produttive diverse, porti, e anzi sono proprio i porti il punto centrale di questi assi che sono i corridoi che appunto competono tra loro e competono mano a mano che i vari porti europei, Rotterdam piuttosto che Livorno, Genova o Marsiglia o quello Barcellona, quelli che sono, riescono a prendere più importanza rispetto agli altri, e rispetto a questo si spostano anche l'importanza dei vari assi, ma di questo ne avevamo anche accennato in un'intervista ed è stato accennato in varie interviste in Radio Blackout in generale riguardo appunto le strategie dei vari porti, del porto di Genova, delle grandi ditte di logistica internazionale, a cominciare da quelle cinesi che nei vari porti europei trovano il modo per inserirsi nel mercato in maniera più funzionale. Ma attenzione a non scivolare, come spesso si fa, in un subliminale razzismo, come se fossero i cinesi a portarci via qualcosa. Sono le ditte italiane che dagli anni 90 hanno delocalizzato lì per sfruttare la manodopera cinese, perché gli costava meno ed era più sfruttabile di quella italiana, e ora ritornano a farlo qui quando si abbassa il costo del lavoro, grazie appunto alla competizione, grazie anche all'immigrazione clandestina, che ricordiamo è la base per una produzione di basso costo.
Pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offre-moi la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Et alors, proprio a questo proposito, un'altra notizia che questa che viene riportata dal sito Notav Terzo Valico e che riguarda un articolo comparso sul Fatto Quotidiano del 4 luglio, del 3 luglio, un articolo che parla del porto di Trieste, proprio a proposito di come vengono oliati tutti i vari meccanismi, ingranaggi, tutte le piste, le vie di comunicazione, naturalmente ricordiamo non per gli uomini ma per le merci. Ecco, Trieste dopo 63 anni diventa l'unico porto franco internazionale d'Europa e sogna di far concorrenza a Rotterdam. Firmato il decreto che consente tra l'altro a chi importa ed esporta di avere 60 giorni di tempo per pagare le imposte alla dogana, a cominciare dall'IVA. Negli altri scali d'Italia il versamento va fatto in anticipo, in quello olandese entro un mese. Così si aprono prospettive di reindustrializzazione della città giuliana, la sfida è riuscire a produrre merce ad alto valore su cui i costi pesano molto. E poi l'articolo continua, insomma, su raccontando un po' quella che era una storia che magari non tutti conoscevamo, ovvero che il porto di Trieste era da anni, addirittura qui si dice dal memorandum di Lodi del 1954, che aspettava questa qualifica di porto franco internazionale, che naturalmente cosa da un punto di vista pratico significa che ci sono molti meno costi per le ditte che importano ad arrivare al porto di Trieste, quindi chiaramente sul porto di Trieste affluiranno molte più merci di quello che era in passato. Con un vantaggio, l'articolista poi si lascia andare, insomma, a una fantasia, che è quella, il ragionamento è questo: se è vantaggioso far arrivare le merci da Trieste, è logico pensare che le aziende italiane e straniere possano trovare conveniente organizzare intorno al porto anche l'assemblaggio e la trasformazione di quelle stesse merci, facendo sorgere nuove aziende sulle enormi aree della zona franca con tutti i vantaggi che esso comporta. Non ultimo l'azzeramento delle pratiche burocratiche, dovendo avere gli operatori a Trieste come unico punto di riferimento l'autorità portuale, a differenza degli altri porti dove gli interlocutori sono tanti e frammentati. Ecco, allora il sogno è quello di avere un porto franco che dovrebbe poi risollevare l'economia. Lì poi sono poi nascere tutta una serie di grossi dubbi, nel senso di dire va bene, ma una forma di industrializzazione di nuovo in un'area che magari adesso non è ancora così pesantemente occupata dalle industrie di trasformazione, può essere un vantaggio da un punto di vista sicuramente degli imprenditori, ma magari per il territorio e per l'ambiente ci potrebbero essere i soliti sacrosanti dubbi su quello che vorrà dire poi nella pratica. Ecco, il fatto che gli imprenditori abbiano molte meno spese non significa che il beneficio vada a pioggia su tutta quanta la popolazione, di solito anzi normalmente succede il contrario, succede che i profitti sì magari si alzano per gli imprenditori, ma per tutto il resto dei discorsi che sono legati all'industria, alla produzione eccetera, dai salari degli operai alla protezione dell'ambiente, alla comunità che viene investita da tutte queste alla comunità sociale che viene investita da tutte queste novità, magari non c'è nessun tipo di vantaggio, anzi magari sono degli svantaggi. Per esempio Taranto è un esempio abbastanza evidente di quello che era prima e dopo l'industrializzazione di quell'area lì. Ha portato lavoro, ma ha portato anche morte e distruzione sul territorio.
E per quanto riguarda sempre il discorso Savio, il blocco dei cancelli, c'è stato ieri proprio l'incontro nel Ministero delle rappresentanze sindacali che si sono incontrate appunto con la proprietà e con i mediatori del Ministero per capire cosa era possibile portare a casa come ammortizzatori sociali e come buona uscita per i licenziati, riducendo in parte il numero ufficiale dei licenziati per ora, perché poi bisognerà vedere. Ma a proposito di tali tipo di trattative della posizione che spesso viene adottata dalla ditta, c'era qualcuno che ha visto lungo, che già anni fa raccontava bene quali differenze ci fossero tra i fatti e le parole usate per raccontarli, e noi vogliamo lasciarvi questa piccola registrazione che è anche un ricordo per appunto finire di parlare dell'argomento.
Ma scusi, È la sua stanza?
Certo.
Vabbè, ma le 100 piante di ficus e le poltrone di pelle umana e il grande acquario nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati?
Voci, caro Fantozzi, messa in giro dalla propaganda sovversiva. Prego, si accomodi.
Sì, sì, ma dove? Dove andiamo?
Si sieda, qui.
Ma qui, al suo posto?
Certo. Un sorso d'acqua, un tozzo di pane.
Ma, scusi, Conte, io mangiare con lei?
Ma certo, che differenza c'è fra me e lei?
Ma abbia pazienza, ma come che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame.
Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei.
Come? Altezza, come?
Io, come lei, sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei. Come il nostro caro dipendente Folagra.
Ma... mi scusi, sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista.
Beh, proprio comunista, no. Vede, io sono un medio progressista.
Ah. Ma in merito a tutte queste rivendicazioni e a tutte le ingiustizie che ci sono, lei che cosa consiglierebbe di fare, maestà?
Ecco, bisognerebbe che per ogni problema nuovo tutti gli uomini di buona volontà, come me e come lei, caro Fantozzi, cominciassero, la prego, si accomodi, cominciassero a incontrarsi senza violenze in una serie di civili e democratiche riunioni, fino a che non saremo tutti d'accordo.
Ma, mi scusi, Santità, ma in questo modo ci vorranno almeno 1000 anni.
Posso aspettare. Io.
Grazie.
Amarti ma fatica. Vuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia, che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Mi consola, mi dà allegria.
il sindacato, lasciare delocalizzare uno, due, certo, non unione decisiva da parte operaia, tre, occupare e inchiodare tutto, ne entra e ne esce uno spillo, autogestione è molto meglio che morire un po' alla volta che non essere, con l'essere licenziato e fottuto il futuro, un ciao da Cichin. Insomma, quello è chiaramente una posizione che forse si sapeva già, insomma, che forse ci sono altre esperienze, altri esempi, no, di fabbriche che magari hanno a un certo punto deciso di chiudere definitivamente, di passare all'autogestione, piuttosto che questo incredibile stillicidio di continue riduzioni della tua possibilità di rimanere all'interno del circuito produttivo fino ad arrivare alla chiusura definitiva. E d'altronde è una cosa che funziona molto bene, perché è molto meno conflittuale, molto più indolore, come la storia della ranocchia che viene bollita piano piano dall'acqua fredda all'acqua calda, e quando si accorge che forse è un po' troppo calda l'acqua non ha più la forza di uscire, quindi rimane lì a finire di bollire, ecco. E quindi il dibattito su quello che sta succedendo è ancora vivo e naturalmente continuerà così. Volevo ancora ricordare un paio d'anni fa un documentario in TV faceva vedere un'azienda molto, molto forte, molto anche presente sul territorio in Puglia, una fabbrica di scarpe, ciabatte eccetera, che aveva circa 3.000 dipendenti, quindi copriva anche una bella fetta di territorio. Ecco, quello che compariva durante il documentario, che era interessante, era che non è che non ci fosse più il profitto da parte del padrone, era semplicemente che il profitto non era più soddisfacente, quindi anche per la Savio, per altre fabbriche che delocalizzano, non è tanto che non fanno più soldi, che il padrone deve tirare fuori i soldi di tasca sua, ma è che ne vuole di più, e quindi piuttosto che affrontare in qualche modo, condividere in comunismo la crisi produttiva mondiale eccetera eccetera con i suoi lavoratori, fa anche lui che adeguarsi a quello che è la moda generalizzata di delocalizzare, almeno i profitti ritornano a salire. Ecco, questo è il meccanismo di quasi tutte le aziende. Nel caso della fabbrica pugliese hanno delocalizzato in Bangladesh, dove naturalmente gli operai lavorano a dei salari davvero discutibili da fame, e quindi chiaramente il profitto nella produzione aumenta. Chiaramente tutto questo si lega a quello che diceva Giobbe prima, tutto questo è fattibile anche perché le vie di comunicazione e di trasporto delle merci sono ben oliate e ben efficaci.
Sì, certamente, scusate, e ciao a tutti. Il problema è quello. La globalizzazione è semplicemente la presa d'atto che i trasporti costano poco, troppo poco, e quindi conviene portare il lavoro laddove non ci sono garanzie sindacali, dove non ci sono neanche garanzie di vita, perché oltre garanzie sindacali sono anche garanzie di vita, e questi sono ancora al di sotto. Però io su tutti metterei anche un altro accusato. Io sono d'accordo dalle colpe del padrone, ma però per me il padrone dei padroni è sempre la banca. Perché poi alla fine, nel mucchio, ci sono anche tanti padroni che hanno una sorta di certa ambizione di portare avanti quell'azienda che hanno creato. Il problema è che quando i profitti diminuiscono, la banca comincia a dirgli che per i fidi, perché chiunque fa un'impresa e guadagna di solito reinveste, perché ha questa ambizione, ha questa voglia di guadagno, ma anche voglia di sconfiggere la concorrenza. La banca comincia a dirgli: no, questa faccenda qui non va bene, un anno lei guadagna e un anno no, non è soddisfacente per mantenerle il denaro che abbiamo prestato a questo livello, noi dovremmo aumentare del 50% il costo del denaro, e però se aumentiamo il costo del denaro lei non ce fa più. Guardi, non c'è problema, noi ad esempio Unicredit, ma detto così per dire niente, io sì che spenso Unicredit, abbiamo una filiale Unicredit in Polonia, lei si trasferisce là, noi le diamo tutti i fidi necessari in Polonia come Unicredit, lei là fa una bella fabbrica, guadagna una barca di soldi perché gli operai le paga un cazzo, garanzie sindacali sono mezzo cazzo, e così ha tanti bei profitti e ne può dare a noi. Poi tra l'altro succede che magari Unicredit dà quasi del culo perché ha dato dei crediti esagerati a quella parte, ma il trucco comunque è sempre questo. Al di là del padrone non bisogna mai dimenticare che c'è una banca, che c'è qualcuno senza volto che manovrando il denaro, di cui comunque chi fa impresa è affamato, condiziona le scelte, perché mentre un padrone puoi sempre vedere la faccia che ha, purtroppo del bancario, del funzionario di banca che ti straccia i posti di lavoro, non saprai mai che volto ha, che capelli ha, e soprattutto l'unica cosa che saprai è che non ha sicuramente un cuore.
La Reconquista del Paraíso si chiama, sì.
Ebbene, abbiamo una diretta, passiamo a un altro argomento che comunque è sempre, insomma, noi ci piace pensare che tutto quanto sia unito da un legame. In questo caso si parla del Messico, di una comunità messicana che in qualche modo ha deciso di rimboccarsi le maniche e di opporsi in prima persona, non delegando, a quella che è una situazione esplosiva e difficile da vivere contro il narcotraffico. Stato. Ma lasciamo a Rafael il compito, che è qui con noi al telefono, il compito di raccontarci appunto questo video che ha già girato a Torino al Fenice e che girerà prossimamente venerdì sera al presidio di Venaus. Ciao Rafael, ci senti?
Sì, sento, ciao.
Ciao, allora raccontaci un po' come è nato questo video e di cosa parla, insomma, per chi non lo verrà a vedere a Venaus.
Bene, questo documentario abbiamo cominciato a farlo nel 2009, che questi compagni di questa comunità hanno deciso di riprendersi una terra che le è stata tolta dai mafiosi col governo, e loro hanno deciso di prendersi questa terra nel 2009 e hanno fatto questo piccolo villaggio nuovo. E negli anni seguenti i criminali, anche il governo ha attaccato tanto questa comunità. Sono stati morti, ammazzati tanta gente, tanti spariti, tanti altri che hanno dovuto lasciare la sua casa, ma questi qua che hanno andato via si hanno organizzato di nuovo fuori e hanno tornato nel 2013 a riprendersi di nuovo la terra per lottare contro i narcos. Un po' insomma, questo è l'argomento del documentario.
Quindi praticamente è una lotta autogestita, insomma, lì la popolazione ha capito che dal governo non ci sarebbe stato nessun tipo di aiuto, nessun tipo di supporto, insomma, che era un po' la popolazione lì era in balia del più forte, o come dicevi tu, del più mafioso della piazza, giusto?
Sì, giusto così, loro hanno visto, hanno deciso che se non facevano loro questa roba, la sua terra sarebbe persa per sempre, perché anche ci sono i progetti da mineria là, e soltanto la terra per buttare fuori i materiali, il gerro, l'argento, l'oro, e quindi hanno cominciato questa guerra fatta dai narcos con il governo contro la popolazione civile, un po' era per prendersi il suo territorio e sfruttare la sua terra. e quindi loro hanno deciso da lottare contro questa logica e di fare questo villaggio autonomo che si basa sulle sue regole della comunità.
Bene, ecco, che tipo di lotta è? Insomma, anche dal manifesto si vede delle persone armate, quindi è una lotta che comunque è una lotta, insomma, pesante.
Sì. In Messico negli ultimi 10 anni si vive una guerra terribile dappertutto il paese, e questi compagni qua proprio hanno visto che l'unica forma da fare frente alla mafia era attraverso delle armi. Quindi sì, c'è questo movimento armato che fa parte di lo che loro chiamano una guardia comunale, che si difendono da soli, da loro. Ma c'è sempre questa linea generale, che è quella che prende le decisioni su come va avanti la comunità.
Ecco, quindi questa è una specie di struttura di autodifesa che dovrebbe difendere il territorio da eventuali attacchi a sorpresa. Ecco, ma i narcotrafficanti rispetto al governo sono, come dire, la manovalanza, fanno il lavoro sporco? Come funziona il rapporto tra queste due organizzazioni?
È un po', a volte fanno il lavoro sporco, fanno un lavoro da tipo paramilitari, ma a volte sono anche loro che hanno il potere da decidere chi è che governa e chi no. E quindi è questo rapporto che tutto il tempo cambia un po', ma che non puoi dire che è sempre di una forma o dall'altra, è sempre questo cambio, ma comunque si vede sempre che sono loro insieme. Come ti dicevo prima, forse a volte loro dicevano chi è che governa
Ecco, ci racconti anche qualcosina più in specifico del video, come l'avete girato, state girando un po' l'Italia, l'Europa, insomma, volete attraverso il video promuovere un po' quello che, cioè raccontare un po' quello che succede nel villaggio?
Sì, io sono parte da questo collettivo da media che si chiama Subversione, siamo un collettivo di media indipendente da 5-6 anni che siamo insieme. E facciamo anche altri lavori, ma abbiamo fatto questo lavoro per mostrare anche dentro del paese, fuera, qua adesso in Europa, una situazione che noi abitiamo, che noi viviamo sempre la città di Messico, anche in tutto il paese, ma che forse non si sa tanto. Te dicevo prima che Messico è un paese che vive in una guerra dagli ultimi 10 anni, ma come non è una guerra aperta così proprio come la Siria, l'Iraq e l'Afghanistan, non si sa tanto nel mondo questa guerra che viviamo noi. E quindi un po' l'idea è fare girare questo documentario perché la gente in altre parti, come qua in Europa, dove andiamo, forse può capire un po' la situazione che si vive là.
Ecco, un'altra domanda ti volevamo porre da qui dalla redazione. Ci chiedevamo se il conflitto con i narcos era un conflitto sull'uso della terra o semplicemente loro, cioè nel senso di cosa vive la comunità autogestita, quanto è importante anche il discorso per esempio di poter usare le terre, quindi contro i latifondisti, ed è questo il conflitto che c'è con i narcos per l'uso della terra in un modo o nell'altro, o è semplicemente che loro vogliono svuotare il territorio, vogliono poter avere mano libera? Qual è il vero conflitto, qual è la posta in gioco?
Un po' le due, un po' è questa roba da che loro vogliono prendersi il territorio per sfruttarlo apertamente senza resistenza da nessuno, e anche la situazione che succede tutto il Messico, che è questo narcos, questo gruppo paramilitare che non solo traffica adesso con le droghe, sino anche con le donne, il traffico dei migranti. Hanno fatto la sua economia più ampia adesso. E c'è questa situazione da guerra, forse come chiamaremo guerra da paura, da essere sempre questa morte che è dappertutto, causa questa paura, e quando la gente ha paura non risponde, non resiste. Quindi quindi per un lato si prendono il territorio, ma anche è come annullare tutta possibilità di resistenza contro loro.
Quindi l'importanza dell'autogestione, anche dell'autodifesa, come strumento per avere la forza e anche la forza morale, possiamo dire, per potersi opporre. Io un'ultima cosa ti vorrei chiedere, questa forma di autodifesa come organizzata? Si tratta di un vero esercito, si tratta di una qualcosa a turni, si tratta di volontariato da parte di alcune famiglie, come funziona, lo sai?
Sì, sì, si tratta dal volontariato di alcune famiglie. In Messico le popoli indigene hanno il diritto da difendersi, hanno il diritto di fare la sua comunicazione, e quindi loro, in Messico è un paese dove ci sono tante armi, tanta gente ha una arma, e quindi questi compagni qua avevano le armi e hanno deciso di organizzarsi tra di loro e fare questa difesa. La gestiscono da loro.
Va bene, ti ringraziamo e invitiamo ovviamente tutti gli ascoltatori a recarsi domani sera alle 9:30 al presidio di Venaus per vedere il video e per potersi confrontare appunto con gli autori che saranno presenti, e ti ringraziamo, a meno che tu non voglia ancora ricordarci qualcosa, se no ci rivediamo venerdì.
Sta bene, ci vediamo venerdì, e grazie.
Va bene, grazie a te, a presto.
Ciao.
Radio Lottano. Ciao.
E allora, mentre nei giorni scorsi erano usciti dei allarmi o dei falsi allarmi, non possiamo saperlo, su una ipotetica trivella in quel di Buttigliera, che poi sembra appunto si occupasse non di sondaggi geognostici, ma dello scavo di un pozzo, e mentre anche altri movimenti, altri camion, altre cose diciamo sospette ma non verificate si producono, per esempio in quel di Bruzzolo, vicino alla pista di Coccarta, al di fuori dell'autostrada, dobbiamo insomma ricordare che ci va un minimo di attenzione e sempre la diffidenza, perché le risposte che ufficiali da parte dei lavoratori o da parte di altri enti non sono sempre negative, e non ci possiamo assolutamente fidare di quello che succede. Ricordiamo quindi di tenere gli occhi aperti, e forse che vale la pena di avere un po' di scrupolo in più e non sedersi. Abbiamo sicuramente tanti appuntamenti, e ormai la Val di Susa, all'inizio dell'estate, è un luogo pieno di eventi, pieno di iniziative. Questo però non deve farci distogliere l'attenzione dai movimenti che potrebbero essere invece di assoluto interesse riguardo la lotta. Ricordiamo il corteo sabato per la libertà di movimento dalle ore 10 a Venaus. Ci sembra appunto a questo proposito abbastanza interessante, perché spesso troppo impegnati in festival e in altre cose dimentichiamo, o forse siamo troppo oberati per occuparci anche dei piccoli segnali che un tempo erano forse presi forse a volte con eccessivo rumore, e forse non erano verificati. Anche questo è stato e potrebbe essere un problema, la verifica delle voci che a volte si rincorrono inutilmente. Nonostante questo, non bisogna però abbassare la guardia e stare ad aspettare.
But the second said.
Abbiamo al telefono con noi un compagno dalla lotta NoTap, da Melendugno, dalla zona dell'Eccese, appunto coinvolta dall'ipotesi di costruzione del gasdotto transnazionale. E sappiamo più che altro dai media e da voci anche che sono arrivate che ci sono stati importanti sviluppi in queste giornate, quindi vogliamo approfittare di una breve telefonata per avere delucidazioni e aggiornamenti. Ciao, sei in linea con noi?
Sì, ciao a tutti, ciao.
Ciao, allora raccontaci un po' gli ultimi sviluppi per inquadrare la situazione.
Bene, quello che è successo quest'ultimo giorno è stato che dopo le proteste del mese scorso, dopo i vari blocchi solari che si erano tentati per opporsi alla realizzazione dell'espianto degli ulivi, rimanevano nella zona del cantiere, nell'area del cantiere ancora 42 alberi espiantati e poi posti comunque a dimora in dei grandi vasi. E TAP lamentava il fatto che in questo modo non potevano essere curati, però a nostro dire, guardandoli già a vista, sembrano già abbastanza secchi questi alberi. Secondo noi c'è da pensare che è una cosa di facciata quello di dire che questi alberi saranno salvati. Comunque, probabilmente per adempiere al proprio programma, TAP aveva bisogno di spostare questi alberi insieme agli altri in quella che chiama la nursery, che è un vivaio che si trova a pochi chilometri dal cantiere e curato dalla ditta Mello di Carmiano. E quindi, come ormai di consueto negli ultimi mesi, questa operazione è iniziata alle 2 di notte perché magari in questo modo pensano di prendere di contropiede i manifestanti e chi si sta opponendo a questo progetto. E quindi alle 2 di notte si è mossa la cellula con grande dispiegamento di mezzi. Sono stati bloccati tutti gli accessi all'area del cantiere, al paese circostante il cantiere ed anche la strada che portava dal cantiere, che portava al paese, che si trova a 10 km dal cantiere dove si trova questo appunto vivaio. Da questo difatti è da sottolineare questo strapotere che ha il prefetto di riuscire in poche ore a decretare il blocco stradale in tutti gli incroci di accesso a questa zona, insomma, del Salento. Difatti, facendo un po' un sondaggio, si è capito che le strade da Gallipoli a Lecce, che è una vasta zona geografica, erano completamente bridate dalle volanti e veniva impedito l'accesso anche ai residenti e a chi doveva andare a recarsi in altri posti della provincia gli veniva suggerito di fare larghi giri. Comunque, grazie al monitoraggio operato dai manifestanti, quando si è saputo che i mezzi ormai erano in movimento, si è stato un primo blocco all'incrocio, a un incrocio molto importante, uno svincolo stradale che portava al cantiere, perché su un momento al cantiere si era in poche persone, in poche presenze, e comunque si era al buio, lì avrebbe avuto molto più strapotere le forze dell'ordine, dato anche la disparità di spiegamento, insomma, erano presenti la cellula, i carabinieri, la guardia di finanza in grandi insomma, numeri. Il primo blocco è stato posto su una rotatoria prima di arrivare a Pezzi di Merendugno. Sono state bloccate in un primo momento le camionette della Cellere che stavano scortando alcuni mezzi dei pompieri, perché probabilmente i pompieri sono stati mobilitati per sgomberare le barricate che erano sorte nel frattempo, come spesso succede intorno al cantiere. C'è stato un blocco di una buona mezz'oretta dove la polizia ha cercato di portare via di peso i manifestanti. C'è stata una resistenza con i mezzi che si poteva avere a disposizione. Hanno anche gonfiato la faccia ad una manifestante della polizia. Comunque si è resistito. Quando ci siamo però resi conto che la polizia stava disponendo per i mezzi veri e propri che avrebbero fatto il lavoro di rafforzo degli alberi, quando abbiamo intuito che stavano dirottando i mezzi veri e propri su un'altra strada di accesso al cantiere, il blocco è stato tolto perché non ci importava fronteggiarci solo con la polizia, e si è bloccato un altro punto di accesso al cantiere, questa volta riuscendo a bloccare direttamente i camion che trasportavano i bobcat che avrebbero dovuto sollevare gli alberi da rinvasare, e c'erano anche presenti un mezzo che trasportava i fari per eliminare il cantiere, perché ovviamente essendo le 2 di notte insomma, avrebbero lavorato al buio questi operai. Io sottolineerei il coraggio della gente che si è opposta in questa occasione al passaggio dei mezzi, perché, come ripeto, la proporzione è molto alta, la proporzione riguarda quanti mezzi e quante polizie sarà dispiegata in questo tempo, però comunque dei presenti, di chi si è opposto, di chi ha operato il blocco, secondo me è molto coraggio, perché ci si è opposti con i mezzi che si aveva, con il proprio corpo, al passaggio dei mezzi. Nessuno è indietreggiato, anzi tutti hanno fronteggiato la cedere, a un certo punto ha levato gli scudi e cercato di spintonare via la gente di qualsiasi parte, 70 anni, la gente di 70 anni, uomini e donne, fino a ragazzi di 25, insomma era molto variegata la presenza dei manifestanti. E non lo so, e poi sotto al naso comunque è successo anche delle cose simpatiche, nel senso che sotto al naso della polizia alcune gomme sono state bucate e un faro di un camion è saltato via, si è rotto, comunque, questo per dire, comunque l'opposizione, la rabbia della gente era molto forte in questa occasione e non c'è stata la paura, insomma, di fronteggiare.
Beh, salutiamo questo cambiamento con gioia, vediamo anche l'avanzare evidentemente della maturità di questo movimento che appunto fino a un mese fa aveva spinte anche più contraddittorie, forse ancora nutriva una fiducia maggiore in quelle che le istituzioni e tutti quei corpi intermedi che vorrebbero garantire, vorrebbero tranquillizzare, quando poi abbiamo visto proprio nel vostro caso che non è così, quindi evidentemente è bastata una volta per essere fregati e questa seconda volta insomma non si è dato più credito alle parole della controparte o all'operato delle forze dell'ordine, e siamo contenti di sentire che insomma c'è stata un'opposizione reale, ci sono state barricate, ricordiamo insomma la questione del famoso muretto che era stato distrutto per impedire l'arrivo dei mezzi, che aveva suscitato tanto scalpore, sembrerebbe quindi che è una fase almeno superata in parte. Tu cosa dici?
Sì, io direi in parte, comunque sì, perché comunque quello che sottolineerei è che comunque nei momenti in cui si trova in strada ad opporsi al passaggio concreto dei mezzi, insomma nelle situazioni di piazza, di blocco stradale, non c'è una direzione, non c'è una centralizzazione delle divisioni, c'è abbastanza spazio libero alle iniziative individuali, le decisioni vengono prese nel momento fra quelli che sono in strada, con tutti i limiti che il confronto può avere sulla strada, comunque è molto, diciamo, è faticoso sicuramente prendere decisioni e confrontarsi in quei momenti là, però comunque è quello che sta succedendo, nel senso. E in quest'ultima occasione ci sono stati pochissimi pompieri, direi, nel senso, cioè, secondo me c'è il libero spazio all'iniziativa individuale, comunque tenendo presente il rispetto di tutti, però comunque non c'è una direzione centralizzata. Se sì, qualche mese fa c'era una forte coincidenza fra il presidio e il signor Donato Trappo, negli ultimi tempi, insomma, soprattutto nei momenti di strada, di rabbia, di opposizione concreta, e c'è abbastanza spazio comunque a che le decisioni vengano prese, senza che ci sia un cappello calato dall'altro, non sono decisioni già prese. Poi chiaramente nei momenti un po' più di calma vengono espresse anche altre. Dai gruppi vengono espresse delle posizioni magari che non da tutto sono condivisibili, però comunque credo che da un certo punto di vista sta maturando la consapevolezza da parte della gente che per opporsi a questo progetto non basta, insomma, non basta affidarsi alla non violenza o sperare nell'intervento delle istituzioni o meno, ma bisogna concretizzare molto la rabbia che c'è in corpo in questi momenti, ed è quello che secondo me quest'ultima notte è successo.
Bene, allora.
Mi dà buona speranza.
Beh, anche noi speriamo allora che la maturazione di questo movimento continui e che si sappia utilizzare ogni strumento a disposizione, anche quelli legali, con la consapevolezza di quello che sono e fino a dove possono arrivare, ma possono essere anche strumenti utili se usati bene e soprattutto usati sapendone quali sono i limiti, come tutti gli strumenti d'altra parte, e che questo movimento appunto possa trovare una strada per stare insieme e poter così porre vari livelli e vari tipi di opposizione che comunque in genere sono quello che preoccupano la controparte. Noi ti invitiamo ovviamente, se hai qualcosa da aggiungere, a usare lo spazio a disposizione, e altrimenti di tenerci informati, che questi microfoni ovviamente sono aperti, sempre aperti alla vostra lotta.
No, per adesso vi ringrazio per lo spazio dato, no, volevo solo aggiungere che comunque questo probabilmente sarà l'ultimo atto fatto da TAP, perché a questo punto al cantiere non ci sono più alberi schiantati, sono tutti ricoverati in questo vivaio, e teoricamente la fase zero dovrebbe essere terminata, quindi adesso probabilmente sarà vero che sono sospesi i lavori fino a novembre, a meno che c'è un interrogativo che la fase zero è trapelato in ultimi tempi, che la fase zero comporterebbe anche la realizzazione di una strada di accesso al cantiere, una nuova strada per portare i mezzi, probabilmente bisogna di portare dei mezzi molto più grossi rispetto a quelli usati per l'espianto, perché poi dovranno realizzare il pozzo da cui trivellare.
Per la
il progetto di questa strada che dovrà passare in mezzo agli uliveti, probabilmente attraverso una zona dove già ne è spiantato, però l'incognita, adesso non si sa bene se questo sarà rinviato a novembre, questa nuova, questa strada da realizzare, oppure potranno tentare un blitz di nuovo in questo mese di luglio. Questo è un interrogativo, però comunque nella zona c'è un buon monitoraggio da parte dei residenti in cui si accorgono subito se ci sono mezzi in movimento, se si muove la cenere. Ad esempio la cenere spesso prima di intervenire si viene alloggiata a Lecce, presso alcuni alberghi. Comunque diciamo il monitoraggio funziona, scrittore, per adesso, quindi lo vedremo.
Ovviamente non possiamo non notare la coincidenza e le similitudini con quello che avveniva qua in valle, con un monitoraggio costante e continuo sia delle forze dell'ordine ospitate nel tal luogo o tal'altro, o nei loro spostamenti o spostamento delle ditte. È un tassello, importante. Un tassello comunque importante. Noi nel frattempo ti ringraziamo e ti chiediamo di tenerci assolutamente informati dovesse succedere qualche novità.
D'accordo, grazie.
Grazie a te, ciao. Volgiamo verso il termine di questa trasmissione di giovedì 6 luglio 2017. Ricorderemo a breve gli appuntamenti. Abbiamo parlato della Savio, abbiamo parlato degli esuberi, abbiamo parlato della contrattazione in ministero, con anche una nota ironica su questo tipo di trattative, che infatti poco sembrano aver apportato, mentre invece invitiamo gli operai a continuare il blocco davanti ai cancelli. Nel frattempo che appunto ci prepariamo a leggere gli appuntamenti dei prossimi giorni, facciamo partire la sigla finale e ci sentiremo poi giovedì prossimo.
Sì, bene, intanto salutiamo anche Pat, che oggi non è potuta venire. Partiamo con gli appuntamenti. Sabato 8 luglio, ore 10, dal presidio di Venaus, passeggiata no TAV da Venaus alla Clarea per la libertà di movimento. Vogliamo affermare con orgoglio la nostra libertà di movimento, in valle come ovunque, senza sfidi spinati o controlli di documenti, e lo vogliamo fare nel miglior modo possibile, quello che conosciamo meglio, mettendoci in cammino ancora una volta, sempre, ogni volta che ce ne sarà bisogno. Partecipiamo in tanti, tante, portiamo bandiere, pranzo a sacco ed acqua. Avanti no TAV. Sabato 8 e domenica 9 luglio a Notre Dame des Landes, dalle nostre terre alla terra, resistere, agire e vivere. Di nuovo il coordinamento degli oppositori ci invita, abitanti, vicini, collettivi di lotta, organizzazioni locali e molto altro, a riunirci qui a Notre Dame des Landes contro il progetto dell'aeroporto. Abbiamo bisogno di questo momento di unità e conviviale, espressione e strumento di una mobilitazione intatta.
Era bello colorato, con la faccia da bambino.
Martedì 11 luglio alle ore 21 allo spazio Neruda in corso Cirie 7 a Torino, assemblea Nottava organizzata da Nottava Torino Cintura Saradura, aperto a tutti per discutere delle prossime iniziative a Torino e in Valsusa. Come sempre l'ordine del giorno verrà deciso all'inizio della riunione. Mercoledì 12 luglio ore 11 nei terreni Nottava presso il cancello della centrale elettrica di Chiomonte a peripranzo. E ricordiamo ancora l'appuntamento per cui abbiamo fatto il collegamento telefonico con Rafael dal Messico, venerdì 7 luglio alle 21.30 presso il presidio di Venaus, recuperando il paraíso, proiezione documentario sulla sollevazione armata della comunità di Ostula in Michoacán in Messico contro quello che è stato viene chiamato narcostato. È stato girato in presa diretta con il movimento di autodifesa comunitaria ed autoprodotto da compagni e compagne della la piattaforma Subversiones.
Fare della vita una barriera impoverita di rispetto e tolleranza, la lingua non bastava, vince solo l'arroganza. Cartelloni televisivi, non toccate la mia terra, treni luccicanti, non toccate la mia terra, manifesti comatati, non toccate la mia terra, disonesti organizzati, non toccate la mia terra, presidenti leccati, non toccate la mia terra, giornalisti benogliati, non toccate la mia terra, sportellisti comatati.
Radionotav.info vi saluta, arrivata al termine della trasmissione, arrivati al termine della trasmissione odierna. Radionotav vi saluta, vi rimanda a giovedì prossimo in cui potremo fare le valutazioni eventualmente sul corteo e sulla manifestazione che da sabato alle ore 10 partirà da Venaus, e quindi vi salutiamo. Radionotav, radioblackout.org 105 250, rimanete sintonizzati.